non vi vedevo, ma il silenzio non era quello degli addormentati, ma delle persone assolutamente concentrate, la cosa mi fa estremamente piacere. Io aggiungo soltanto due parole, due considerazioni finali fondamentalmente. Chi mi ha preceduto vi ha fatto vedere, se vogliamo, i valdostani o comunque l'Aosta fuori, quindi sulla frontiera orientale durante la prima guerra mondiale, qualcosa dei valdostani o comunque della GAF, della Valle d'Aosta in rapporto al resto del dispositivo GAF e comunque delle strategie militari nello Stato italiano dell'epoca. La ricerca che sto conducendo, visto che siamo sulla fase progettuale, ha un altro obiettivo leggermente diverso, che è quello di capire come tutto questo che è stato illustrato finora si è poi innestato sulla storia valdostana e che tipo di conseguenze ha avuto. Vi faccio soltanto due esempi, saltando un po' di qua e di là nel tempo, ma due esempi che ritengo significativi per capire come sia assolutamente indispensabile andare a studiare, se vogliamo, la storia militare in tutte le sue sfaccettature per comprendere la storia della Valle d'Aosta. Vi ho detto due esempi più lontani nel tempo perché con la Fondazione ci siamo concentrati sugli anni 20 e gli anni 30. Se facciamo un pochino più indietro si scoprono cose interessanti, proprio per flash. Di fatto il problema della Valle d'Aosta come minoranza francofona nasce con l'Unità d'Italia e la cessione da parte dei Savoia della Savoia e di Nizza alla Francia, 1860-61. Chi ha studiato i piani strategici dello Stato Maggiore dell'Armata Sarda, prima ancora di questo periodo, ha scoperto che già nel 1853, quindi prima ancora che si pensasse tutta l'operazione ci alleiamo con l'impero di Napoleone III per andare a prenderci il Lombardo-Veneto e in cambio gli diamo qualcos'altro, già nel 1853 qualche tecnico dello Stato Maggiore scriveva: benché la Savoia e Nizza siano unite dalla loro tradizione al sistema Piemonte, si è costretti a riconoscere che queste contrade ultramontane avrebbero difficoltà, specialmente la Savoia, ad identificarsi nel sistema italico. Traduzione in termini un po' meno ottocenteschi, dal punto di vista militare, mantenere la Savoia sarebbe stato assolutamente inutile, anche per un regno di Sardegna allargato soltanto al Lombardo-Veneto, alla sola Lombardia, e questo ben 8 anni prima che fosse decisa la cessione. Quindi, di nuovo, quanto questa considerazione di carattere militare ha poi avuto una sua conseguenza sulle scelte politiche di politica estera successive. Stesso discorso vale per il tunnel del Monte Bianco. Il tunnel del Monte Bianco, lo sappiamo, viene scavato negli anni 60 del Novecento, quando, dal punto di vista, di nuovo delle relazioni internazionali, una guerra con la Francia è assolutamente irrealistica. Ma tutti i progetti che si susseguono dall'inizio dell'Ottocento, per scavare un tunnel sotto il piccolo San Bernardo piuttosto che sotto il Monte Bianco, oltre alle considerazioni economiche, tengono conto dei fattori militari. Spulciando qui nel fondo valdostano ci sono testi a stampa, quindi documentazioni ufficiali sia degli stati francese e italiano, sia pronunciamenti del comune di Aosta piuttosto che di altre entità amministrative della Savoia, in cui si dice chiaro e tondo è fondamentale costruire o non costruire un tunnel sotto il piccolo San Bernardo, sotto il Monte Bianco, per facilitare il passaggio di truppe tra la Francia e l'Italia senza passare dalla Svizzera, e qui torniamo al discorso che facevi tu prima su la Svizzera è neutrale sì fino a un certo punto, perché comunque diciamo pure fino alla seconda guerra mondiale la grande paura sia dell'Italia che della Francia era che la Svizzera in caso di guerra si allease con la Germania e di conseguenza permettesse di aggirare tutti i dispositivi difensivi sulla frontiera diretta che l'Italia e la Francia avevano con la Germania. Quindi, come vedete, di nuovo considerazioni di carattere geostrategico a livello europeo che vengono poi a incidere sulla storia della Valle d'Aosta, quella che viviamo ancora oggi. Spero che questo incontro sia servito appunto per far capire innanzitutto la ricchezza dei temi che possiamo affrontare, la necessità di continuare questa ricerca, e l'esempio dei diari di guerra del 4 Reggimento Alpini lo dimostra in maniera esemplare, direi, direi l'opportunità di far conoscere questi temi, non appunto come soltanto come celebrazione del passato, ma proprio in termini di problematici, di capire come questo passato in realtà è ancora presente tra di noi oggi. E direi anche un ringraziamento a quei reparti, a quelle autorità militari che ci hanno prima ospitato e poi permesso appunto di studiare approfonditamente il Sacrario, nella convinzione, nella speranza che questo si possa avvenire anche con altre realtà. Sto pensando, ma questo perché interessa la mia ricerca, ad esempio per gli iscritti all'Unione Nazionale degli Ufficiali in Congedo. Studiando soltanto i registri degli iscritti negli anni 20 e negli anni 30 si possono ricavare tutta una serie di informazioni non da poco per capire qual era la formazione sociale, la professione anche degli ufficiali nel momento che andavano in congedo. Abbiamo ancora qualche minuto di tempo, quindi se ci sono domande saremo ben contenti di risponderle se ne saremo in grado. Io finisco e intanto vi ringrazio per l'attenzione che avete dimostrato finora. Quindi spazio aperto alle domande. Anche l'ora di cena, quindi ci siano altre questioni, però veramente se ci sono curiosità, vabbè, adesso siamo disponibili, altrimenti Patrick, penso che la Fondazione possa comunque fare da riferimento per indicazioni, per proposte, se qualcuno ha del materiale. Uno dei problemi cioè, il problema è una parola sbagliata. Una delle perdite più grandi a cui la ricerca storica viene incontro è quella della dispersione degli archivi familiari. Quando passano una o due generazioni da coloro che hanno magari vissuto in prima persona il conflitto o comunque la storia di quegli anni in Valle d'Aosta, per tutta una serie di motivi assolutamente plausibili, per carità, si va a disperdere questo patrimonio documentario. Ci fosse la possibilità appunto di non farlo, di raccoglierlo, anche soltanto di fare delle fotografie digitali in modo tale da salvare il contenuto del documento, anche se poi il documento stesso viene perso o viene restituito al legittimo proprietario, penso che questo costituirebbe un, come si può dire, veramente una salvaguardia del patrimonio e della memoria valdostana non da poco. Mi fermo di nuovo su un altro punto senza voler aprire spunti polemici, me ne guardo bene. Con la nuova destinazione della caserma Testafochi, che cosa succederà del Sacrario? E soprattutto, il Sacrario deve rimanere soltanto come appunto celebrazione del valore del Quarto Alpini durante la Prima Guerra Mondiale, o diventare un po' una casa della memoria dei valdostani in guerra e di conseguenza accogliere anche altro materiale che forse con gli alpini non entra direttamente, ma con quello che i valdostani hanno vissuto nella prima metà del Novecento probabilmente avrebbe un senso e sarebbe significativo come fruizione, non soltanto per pochi appassionati, ma veramente per tutta la collettività. Lo lascio lì come spunto. Rinnovo l'invito a qualche domanda, altrimenti grazie.